Cari fratelli e care sorelle, sono davvero contento questa mattina di poter essere insieme a voi. Sono sicuro che il Signore, come ci ha già benedetti, ci benedirà. Io già sono stato molto incoraggiato dal semplice vedervi, salutarvi, incontrarvi. Vi ringrazio per le preghiere che so elevate frequenti per noi, per la Chiesa di Milazzo. E anche noi preghiamo per voi, preghiamo per l'opera che avete iniziato, per la costruzione, per il completamento del nuovo locale di culto, per quest'opera di testimonianza, affinché il Signore vi benedica e continui ad usarvi come già vi ha usato per il beneficio di tanti credenti, tante altre comunità sparse qui in Sicilia. Non aggiungo nient'altro e vi invito ad aprire le vostre Bibbie. E leggiamo questa mattina due testi. Il primo si trova nell'Antico Testamento, capitolo 17 del primo libro dei Re. Leggiamo soltanto due versetti di questo capitolo, anche se poi durante il corso della predicazione ci muoveremo all'interno di questo capitolo. Primo libro dei Re, capitolo 17, versetti 8 e 9. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini ad Elia: alzati, va a abitare a Sarepta dei Sidoni, io ho ordinato ad una vedova laggiù che ti dia da mangiare. E il secondo testo lo troviamo invece nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 4, al versetto 25 e al versetto 26. Dice il Signore Gesù, commentando questo episodio dell'Antico Testamento, dice: in verità vi dico che i giorni d'Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e vi fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele, eppure a nessuna di esse fu mandata Elia, bensì ad una vedova in Sarepta di Sidone. E il titolo ed il tema che ho voluto dare alla meditazione di questa mattina è servire il Signore in tempi difficili. E cosa voglio dire? Cosa ho voluto dire con questo titolo? Innanzitutto che servire il Dio, essere cristiani, camminare con Cristo, non è facile. Lo sappiamo. Il simbolo della vita cristiana è la croce. E quando parlo di croce come simbolo della vita cristiana, non mi riferisco, fratelli, soltanto alla croce del nostro Signore. La croce dove ha offerto se stesso come sacrificio di riscatto per salvarci. Ma la croce della vita cristiana, cioè la croce che il Signore Gesù ci chiama a prendere ogni giorno su noi stessi, a rinnegare noi stessi e a metterci al suo servizio, a camminare dietro di Lui. Dunque la croce, simbolo della vita cristiana, la croce, strumento di morte, strumento di tortura, simbolo della vita cristiana, simbolo del cristiano che ogni giorno rinuncia alla sua vita, rinuncia al suo io per affermare la volontà di un altro, per affermare la volontà del suo Signore che lo ha salvato. Dunque, lo sappiamo, non è facile essere cristiani, però, tuttavia, ci sono dei momenti nella storia sia collettiva, la quale partecipiamo come popolo, come possiamo partecipare come comunità, o anche della nostra storia individuale, in cui queste difficoltà si fanno più grandi, in cui si aggiungono altre difficoltà. Possiamo dire che le difficoltà ordinarie della vita cristiana, permettetemi questo termine, si aggiungono delle difficoltà straordinarie. La crisi economica che stiamo attraversando è una di queste difficoltà straordinarie che si sono aggiunte a quelle che già vivevamo come cristiani, e noi cristiani non ne siamo esentati. Oppure, fratelli, penso ai giovani, alla difficoltà che hanno oggi di fondare delle famiglie. È già difficile per dei giovani, ancor di più lo è per coloro che vogliono vivere, per dei giovani cristiani che vogliono vivere secondo gli insegnamenti della parola. Sappiamo la difficoltà che c'è soprattutto qua nel meridione di trovare un lavoro, la difficoltà che si ha a costituire, a comprare una casa, a costituire una famiglia. Bene, sono difficoltà che tutti vivono, ma che noi cristiani viviamo perché dobbiamo seguire gli insegnamenti della parola di Dio in maniera forse ancora più pesante. Dunque, a difficoltà ordinarie della vita cristiana si aggiungono difficoltà straordinarie. Però, fratelli, quando parliamo delle difficoltà della vita cristiana, che è una vita difficile, dobbiamo stare attenti a non volere troppo calare, far pesare la mano, porre l'accento su questa verità, perché si corre il rischio di dare una visione falsata di quella che è la vita cristiana. Recentemente ho ascoltato una lezione di teologia del pastore Peter Masters, con la quale concordo pienamente, e parlando dei sermoni consolatori, cioè i sermoni che sono rivolti a consolare i credenti, ad edificarli, ad incoraggiarli, diceva che molti di questi sermoni sembrano voler consolare i credenti non dalle difficoltà che incontrano come cristiani, ma volerli consolare dalla vita cristiana stessa. Cioè, la vita cristiana è una vita difficile, si pone continuamente l'accento sulle difficoltà che i credenti affrontano e si punta a consolarli dal cristianesimo stesso, sembra. E io credo e sono convinto che questo trend, questo modo di fare sia dovuto ad uno dei maggiori problemi che come cristiani, che come chiesa del ventunesimo secolo stiamo affrontando, che è quello della mondanizzazione. Il mondo dilaga nella Chiesa e molti credenti vivono con un cuore diviso. Dunque, per un credente che vive con un cuore diviso fra Dio e il mondo, cose che dovrebbero essere facili, cose che dovrebbero essere ordinarie, rinunce che dovrebbero essere, fra virgolette, ripeto, facili, ordinarie, sono diventate cose straordinarie. Servire il Dio, raccogliersi la domenica, consacrarlo totalmente a Lui come giorno del Signore, è diventato qualcosa che in alcuni ambienti non si può parlare. Mi sono trovato a parlare con dei credenti della necessità di consacrare tutto il giorno del Signore all'adorazione. Ho detto, ma noi ci stanchiamo a fare due culti. Già la nostra mente è saturata dalla predicazione della domenica mattina, come facciamo a tenere anche in mente la predicazione della domenica sera, l'insegnamento che avremmo ricevuto la domenica sera? Dunque, cristiani che vivono con un cuore, per i cristiani che vivono con un cuore diviso, le difficoltà che affrontano tutti i cristiani e che loro stessi devono affrontare come credenti appaiono estremamente ingigantite. Ma il problema, fratelli, non è il cristianesimo dal quale poi si punta a consolare i credenti. Il problema è il fatto che molti credenti odierni, vivono con questo cuore diviso fra Dio e il mondo. Non sanno dove stare, e dunque la vita cristiana appare così difficile. E detto questo, non dobbiamo neanche negare che per passare all'altro opposto e dire, beh, la vita cristiana allora facciamola facile. Il Signore l'ha detto, chi vuol venire dietro a me rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E Gesù stesso, nei Vangeli lo vediamo scoraggiare coloro che vanno a Lui entusiasti: Signore, ti seguiremo dovunque tu andrai. Dice, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Ma questo è un aspetto della vita cristiana. C'è un altro aspetto che possiamo definire vita cristiana sotto i cieli aperti. Se la vita cristiana è una vita sotto la croce che come credenti dobbiamo prendere ogni giorno per seguire il Signore, dall'altro lato è anche vita sotto il cielo aperto. Se vi ricordate la vocazione di Natanaele, dei primi discepoli, cosa disse il Signore a Natanaele? Dice, perché io t'ho detto che t'ho visto sotto il fico, tu dici che io sono il figlio di Dio? Bene, dice, tu vedrai cose maggiori, tu vedrai i cieli aperti e gli angeli salire e discendere sopra il Figlio dell'uomo. Dunque Gesù ci parla e ci dice che la vita cristiana, la vita che noi viviamo come credenti, non è soltanto una vita sotto la croce, una vita difficile perché dobbiamo rinunciare a noi stessi, ma è anche una vita vissuta sotto i cieli aperti, cioè in Cristo si sono inaugurate, si sono aperte le comunicazioni fra il cielo e la terra. In Cristo noi possiamo avere comunione con Dio. La vita cristiana è una vita di comunione con Dio, è una vita di preghiere esaudite, è una vita nella quale realizziamo la presenza del Cristo risorto e vivente insieme a noi. E non per questo non può essere presentata, come diceva il pastore Masters, come lo fanno questi che vogliono consolare dalla vita cristiana, come una vita triste, grama, una vita inattrattiva. È vero, c'è una vita cristiana che è difficile, ma al tempo stesso, avendo comunione con Dio, noi abbiamo accesso a quelle che sono le risorse del cielo, che ci danno la forza per affrontare tutte le difficoltà che come credenti dobbiamo affrontare. E ci danno la capacità di vivere una vita cristiana che sia una vita, come abbiamo visto anche nel resto del culto, una vita cristiana attrattiva. Non andiamo in giro col volto grigio, triste, ma piuttosto anche nelle prove, questo ci dice la Scrittura, di considerare le prove che noi affrontiamo come argomento d'allegrezza. Anche nelle prove possiamo testimoniare agli altri che in noi regna Cristo, regna la pace, e avendo comunione col cielo affrontiamo tutto quanto in maniera diversa. E dopo questa introduzione passiamo a questo capitolo e vediamo che in questo capitolo i personaggi che troviamo in questo capitolo, che sono i principali, Elia, questo profeta che noi non conosciamo, che fa in questa volta, in questo capitolo, la prima comparsa, è questa donna fenicia, cananea, di Sarepta, di Sidoni. Questo capitolo vediamo che troviamo questa vita cristiana sotto la croce e sotto i cieli aperti. E questi fratelli erano davvero tempi difficili, i tempi di Elia. Erano tempi difficili perché erano per un tempo in cui in Israele regnava quello che è passato alla storia come il re di Israele malvagio per antonomasia, Acab. Se gli altri re, noi vediamo che si fanno brevi cenni, magari gli è dedicato un capitolo soltanto nel libro del re, vediamo che di Acab si inizia a parlare dal capitolo 16 e se ne parlerà quasi fino alla fine del libro dei re, proprio perché è diventato il simbolo del re malvagio. E se gli altri re erano stati malvagi perché avevano tentato di introdurre l'idolatria in Israele, l'avevano in una certa misura introdotta, con Acab si tocca, e con sua moglie Izebel, una principessa fenicia, si tocca proprio il fondo, e si tocca proprio il fondo perché hanno scatenato una vera e propria sistematica persecuzione religiosa. Non soltanto introdurre l'idolatria e sviare gli israeliti dal culto, dalla fede dei padri e la fede nell'Eterno, ma anche sradicare completamente la fede dei padri per impiantare il culto pagano di Baal. E dunque scatenano questa persecuzione religiosa contro i servi del Signore. E Dio in questo contesto chiama a servirlo Elia. Vediamo che qua fa questa comparsa e al verso 1 leggiamo che si presenta di fronte ad Acab ad annunziargli quello che sarà il castigo, il giudizio dell'Eterno su Israele, il giudizio dell'Eterno con lo scopo di ricondurre Israele e il re malvagio al ravvedimento. Lo vediamo che si presenta di fronte ad Acab e con grande coraggio, con grande audacia, coraggio e audacia che possono avere soltanto quelli che sanno di essere chiamati da Dio, sanno di avere una missione da parte di Dio, sanno che non parlano a nome proprio, ma che li ha mandati l'Eterno, si presenta di fronte ad Acab e dice: «Com'è vero che vive il Signore, Dio di Israele che io servo, non ci sarà rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola». Dunque si presenta ad Agab e gli annuncia il giudizio dell'Eterno. Non ci sarà pioggia, ci sarà carestia, affinché voi vi ravvediate. Però dopo essere andato con tanta audacia, con tanto coraggio di fronte a questo re malvagio, Elia deve nascondersi. Elia deve nascondersi dalle sicure ritorsioni di Agab ed è il Signore stesso ad ordinare ad Elia di nascondersi. E vediamo nel capitolo, al versetto 2 e versetto 4, che il Signore, il testo dice che la parola del Signore fu rivolta in questi termini: parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente di Cherit, che è di fronte al Giordano. Tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare. Dunque il Signore, dopo aver mandato Elia a compiere questa missione coraggiosa, e lui stesso ad ordinargli di nascondersi, gli ordina di nascondersi e si prende carico di lui. Io mi prenderò cura di te. E il modo in cui l'Eterno si prende cura di Elia è a metà strada fra il miracoloso ed il naturale. Il miracoloso perché Dio ha ordinato a dei corvi di dare da mangiare a questo suo servo. E noi sappiamo che i corvi, da che mondo è mondo, sono degli animali spazzini, cioè che rubano il cibo e non lo portano, mentre qua miracolosamente portano il cibo e nutrono il profeta. È naturale perché Elia si abbevera ad una sorgente, la sorgente del torrente Cherit, che era un affluente del Giordano. Però la nostra storia prosegue e vediamo che il torrente si asciuga. E qua vediamo, il torrente si asciuga perché in Israele non c'erano state piogge, perché in Israele il cielo era stato chiuso dalla mano dell'Eterno. Dunque Elia era andato da Agab ad annunciare il giudizio dell'Eterno. Ci sarà siccità, non ci sarà pioggia. L'Eterno lo manda a nascondersi e lo nutre in maniera, come abbiamo visto, in parte naturale. Ed ora, a motivo di quella siccità che Elia aveva annunciato, si secca anche la sorgente dalla quale Elia traeva sostentamento. Praticamente noi vediamo che Elia annuncia il giudizio dell'Eterno sulla nazione di Israele ed Elia stesso subisce sulla sua persona il giudizio che si abbatte su tutta la popolazione. Il torrente si secca ed Elia non ha più acqua. E questo, fratelli, la verità che troviamo in questa prima parte è la seguente: che tante volte, come noi come credenti, non solo siamo chiamati ad annunciare dei giudizi di Dio che si compiranno e nei quali noi prenderemo parte, ma che in questi giudizi noi stessi, prendendone parte, non ne siamo esentati. E questo, fratelli, è molto importante averlo bene a mente, perché altrimenti noi vivremo un cristianesimo illusorio, fantastico. Invece noi, membri del nostro popolo, della nostra nazione, partecipiamo alle prove, alle sciagure, ai giudizi che si abbattono anche sui nostri simili, sui nostri connazionali. Non ne siamo esentati. E questo è molto importante tenerlo a mente, perché molti credenti sembrano vivere una vita illusoria, sembrano vivere nel loro piccolo angolo privato di cielo, di paradiso, già in questa terra. È vero, noi viviamo con i cieli aperti dinanzi a noi, ma siamo ancora in questa terra e affrontiamo tutte le difficoltà che dobbiamo affrontare in questa terra. E Elia ci insegna proprio questo qua: noi non siamo esentati dal giudizio, dei giudizi che si abbattono anche sui nostri simili, sugli uomini come noi. E non abbiamo una sorta di corsia preferenziale, come il telepass. Quando arriviamo troviamo intasati i caselli, chi è il telepass passa avanti e non si fa la fila. Così, fratelli, noi non abbiamo una corsia preferenziale che ci esenti dalle difficoltà che attraversano anche i nostri simili. Però, nonostante tutto questo, abbiamo il grande privilegio, la grande grazia che aveva lo stesso Elia, che i cieli aperti sopra di noi. Ci sono i cieli aperti da parte del Signore, e in Cristo, potendo godere la comunione con Dio mediante la preghiera, riceviamo la forza, necessaria per affrontare tutte queste difficoltà, così come avvenne per Elia. Noi a nostra disposizione abbiamo quelle che sono chiamate le risorse del cielo. E abbiamo visto, fratelli, che l'acqua del torrente Cherit si secca e il miracolo anche cessa. Ed Elia è chiamato ad un'altra missione. È chiamato ad un'altra missione che questa volta non si svolge di fronte ad un re, ma si svolge nell'umile dimora, nell'umile casa di una vedova pagana, di una vedova fenicia. Leggendo dai versetti 8 a 14 vediamo proprio questo narrato. Dice che il Signore, la parola del Signore fu rivolta ad Elia in questi termini, dice: alzati, va ad abitare a Serepta dei Sidoni. Io ho ordinato ad una vedova laggiù che ti dia da mangiare. Egli dunque si alzò e andò a Sarepta. E quando giunse alla porta della città, c'era una donna, vedova, che raccoglieva la legna. Egli la chiamò e le disse: ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. E mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro: portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Lei rispose: com'è vero che vive il Signore, il tuo Dio, del pane non ne ho. Ho solo un pugno di farina in un vaso d'olio, in un vaso e un po' d'olio, in un vasetto. Ed ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla, per me e per mio figlio. La mangeremo e poi mariremo. Elia le disse: non temere, va e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela. Poi ne farai una per te e per tuo figlio. Infatti, così dice il Signore, il Dio di Israele, la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra. E fratelli, questa parte della nostra narrazione è davvero paradossale. È davvero paradossale perché innanzitutto vediamo che Dio manda Elia per essere soccorso da una vedova, proprio da coloro che rappresentavano la classe più indigente, più povera. Il Dio manda un uomo affinché sia sostentato da una vedova. E questo ci insegna, fratelli, il modo in cui Dio opera. Cioè che Dio non sceglie le cose che sono umanamente grandi, le cose che sono appariscenti, ma, come dice l'Apostolo Paolo, le cose disprezzate, le cose deboli, le cose che non sono, per ridurre a nulla le cose che sono. E Dio si usa di una povera vedova per sostentare il suo profeta. E leggendo questo capitolo sembra che tutto si svolga a beneficio di Elia. Cioè è stato Elia ad essere mandato dalla vedova affinché la vedova si prenda cura di lui. Ma se noi, come abbiamo visto, leggiamo l'interpretazione che ne dà il Signore Gesù, il racconto è completamente capovolto. È Elia che è mandato dalla vedova affinché la vedova sia sostentata. Cioè l'Eterno ha riguardo a questa donna povera, sola e che vive in terra pagana. Ed Elia fa una richiesta a questa donna che appare estremamente egoistica ed egocentrica. Le dice: prepara da mangiare, ma prima pensa a me. È qualcosa che ci sembra davvero strano. Cioè Elia dice a questa donna: fa sì che io abbia la priorità non soltanto su di te, ma anche su quello che tu hai al mondo di più caro, che è il tuo figlio. Fratelli, e questo ci fa vedere che anche in tempi difficili noi dobbiamo avere un ordine di priorità. Ci sono cose che vanno messe prima e cose che vanno messe dopo. Di solito in tempi di crisi, quando nelle famiglie vengono a mancare i soldi, è tempo di tagli. Cioè si taglia il superfluo, si taglia quello che non serve. E tante volte anche noi come cristiani, proprio nei tempi difficili, impariamo che ci sono delle cose che dobbiamo tagliare, che c'è del superfluo nella nostra vita che rappresenta un impedimento nel nostro cammino e nel nostro servizio al Signore. E noi dobbiamo tagliare tutto questo. Tuttavia, tanti credenti, nei tempi difficili, quando il loro tempo viene meno, quando sono particolarmente stressati, quando sono particolarmente stanchi, e dovremmo vergognarci perché i nostri tempi difficili non sono i tempi difficili come quelli che troviamo descritti in questo capitolo, ma sono in confronto a questi tempi, sono tempi molto facili. Dicevo, i credenti in tempi difficili vanno proprio a tagliare quello che non dovrebbero tagliare, cioè vanno a tagliare la priorità che dovrebbero, nonostante tutto, continuare a dare al Signore e al suo servizio. Se la vedova avesse agito in questo modo, avesse ragionato in maniera molto umana e avesse mosso tutte le obiezioni che poteva muovere al profeta Elia, non posso aiutarti, mi è rimasto poco, lascia che ci nutriamo, è finita la nostra speranza, è tutto qua. Se avesse ragionato in questo modo, questa vedova non sarebbe sopravvissuta a questa carestia che si era abbattuta su Israele e sulle nazioni vicine. Però ragiona in maniera spirituale. Questa donna, dando la priorità al profeta Elia, manifesta la sua fede e la sua ubbidienza nella parola di Dio. E questo, fratelli, siamo chiamati a fare anche noi nei tempi difficili, cioè non andare a tagliare la parte spirituale della nostra vita, cioè continuare, come dice l'Apostolo Paolo, ad essere sempre fermi ed abbondanti nell'opera del Signore. Non stancarci, continuare a dare a Dio e al suo servizio la priorità nella nostra vita, perché quando il Dio manderà tempi di refrigerio nella nostra vita e noi ci renderemo conto, guardando al passato, che la maniera straordinaria nella quale il Dio ci ha sostenuto, diciamo, dove ho ricevuto tutta quella forza per continuare ad essere fedele al Signore anche in quei tempi difficili. Ci renderemo conto, fratelli, che un miracolo della grazia si è compiuto nella nostra vita. Il Dio ci ha sostenuto e giorno dopo giorno ci ha continuato a dare le forze per continuare ad essergli fedeli. È un po' come il caso di questa donna. Dice, non è venuto un miracolo eclatante, un miracolo rumoroso. Non ci sono stati lampi e tuoni, ma in maniera molto silenziosa, in maniera molto discreta. Ogni volta che attingeva la farina da quel vaso e l'olio da quel vasetto, essi non si esaurivano. E il fratello, lo stesso avverrà nella nostra vita se continuiamo in fede, come fece questa donna, a continuare a voler servire il Signore anche nei tempi difficili, anche quando il nostro cielo si fa oscuro. Ci renderemo conto che in maniera molto silenziosa, in maniera molto discreta, in una maniera che non attira gli sguardi, ma riceveremo giorno dopo giorno, momento dopo momento, forza e grazia per continuare a servire il Signore. Le nostre forze si rinnoveranno giorno dopo giorno secondo la nostra necessità. E abbiamo visto che il Signore in questo modo si prese cura di questa donna, di suo figlio e del profeta Elia. Sembra che la situazione sia alla fine rientrata nella normalità. Sembra ormai che il Dio le ha aperto una porta, una via d'uscita per attraversare questo periodo difficile della carestia, della siccità, che oramai tutto sia a posto. Però quando sembra che tutto sia a posto, quando sembra che tutto sia rientrato nella normalità, ecco che alla difficoltà collettiva della carestia si aggiunge una tragedia domestica nella vita di questa donna, che rende ancora tutto ancora più difficile e tutto ancora più tragico. Al capitolo 17 leggiamo che dopo queste cose il figlio di quella donna che era la padrona di casa si ammalò e la sua malattia fu così grave che egli cessò di respirare. Dunque ad una tragedia, a una difficoltà collettiva, si aggiunge anche questa tragedia e questa difficoltà privata, personale. Per questa donna perdere il figlio significava non solo perdere il futuro, perché era una vedova, il figlio rappresentava la garanzia di un sostentamento, di un sostegno nel futuro, ma rappresentava un colpo durissimo perché perdeva quanto di ella aveva più prezioso, perdeva il suo tesoro. E avendo queste cose in mente, comprendiamo allora le parole durissime e la reazione che ha di fronte al profeta. Allora, dice al versetto 18, questa donna disse ad Elia: che ho da fare con te, uomo di Dio? Sei forse venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e fare morire mio figlio? Cioè questa donna, piena di amarezza, rivolge delle parole dure al profeta e lo accusa di essere la causa delle sue tragedie domestiche. Tu, uomo di Dio, hai attirato sulla mia casa il giudizio dell'Eterno. Tu hai attirato il giudizio del tuo Dio sulla mia casa per i miei peccati e mio figlio, per colpa tua, muore. Ora, noi saremmo subito portati a pensare, a chiederci, le vorremmo chiedere: donna, dov'è la tua fede? Il Signore ha mostrato nei tuoi confronti la sua provvidenza straordinaria. Ti ha provveduto per un lungo tempo con un miracolo che tu stesso hai veduto. Ora perdi tuo figlio ed hai questa terribile reazione? Elia pure avrebbe potuto dire queste cose. Ma Elia non giudica questa donna. Ora vedremo quello che fa Elia. E neanche noi, fratelli, dobbiamo giudicare questa donna. Non dobbiamo giudicare questa donna, ma cercare di comprendere la sua tremenda amarezza. Perché questa donna è una donna che non riesce più a giustificare, a comprendere il modo di operare di Dio. Cioè, com'è possibile? Tu mi soccorri, tu mi apri una via per sopravvivere in un tempo di ristrettezza, di carestia. Tu fai vivere me e mio figlio ed ora me lo strappi in questo modo. Cioè, regna nella sua mente, nel suo cuore, una confusione più totale. Perché si è abbattuta questa tragedia nella mia vita? Non riesce a comprendere l'agire misterioso del Signore. E anche noi saremmo portati veramente a criticarla. Ma Elia, come abbiamo visto, non solo non la critica, ma si fa portavoce del dolore e dell'angoscia di questa donna di fronte al Signore. Infatti leggiamo versi 20 e 21, dice che poi invocò il Signore e gli disse: Signore, mio Dio, colpisci di sventura anche questa vedova della quale sono ospite, facendole morire il figlio? Si distese 3 volte sul bambino, invocò il Signore e disse: Signore, mio Dio, torni, ti prego, l'anima di questo bambino in lui. Cioè Elia comprende l'afflizione di questa donna e si fa portavoce di questo dolore di fronte a questa donna. E noi vediamo, fratelli, leggendo poi l'esito che ha questa storia, che nel modo strano e incomprensibile di operare dell'Eterno era la grazia di Dio che operava, era il lavoro della grazia che si compiva nella vita di questa donna. Infatti Elia, la voce di Elia, la preghiera di Elia viene ascoltata. Viene ascoltata, questo fanciullo viene resuscitato ed Elia lo può riconsegnare a sua madre. E una volta riconsegnato questo fanciullo a sua madre, dal cuore e dalla bocca poi di questa donna sgorga una bellissima confessione di fede. Allora la donna disse ad Elia: ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore è nella tua bocca. Cioè questa donna aveva sperimentato la provvidenza di Dio nella sua vita, aveva sperimentato l'azione di Dio nella sua vita, ma il suo cuore non era stato toccato, il suo cuore non era stato trasformato. E Dio nel suo modo di operare strano la lavora affinché la possa portare ad una fede più completa è piena in lui. Cioè questa donna aveva sperimentato la provvidenza di Dio, ma ancora non conosceva pienamente quella che era la potenza, la grazia e la benignità dell'Eterno nella sua vita. Soltanto dopo questo miracolo lo riconoscerà. E perdendo questa donna, fratelli miei, perdendo questo figlio, questa donna perdeva qualcosa di lei. Cioè moriva quella che era quel poco di fede che aveva. Insieme al suo figlio moriva il suo amore, insieme al suo figlio moriva anche la sua speranza. E il Signore, ascoltando la preghiera di Elia e resuscitando il figlio di questa donna, le ridona fede, le ridona speranza e le ridona amore. Il Signore opera nella vita di questa donna, la lavora affinché la possa portare ad una più piena comprensione di quella che è la sua persona, la magnifica persona dell'Eterno, e di quella che è la sua grazia e il suo modo di operare. Fratelli, questo ci insegna che ci sono delle rivelazioni che il Signore ci concede soltanto quando attraversiamo il tempo della prova. Cioè questa donna ha la capacità di conoscere l'Eterno come vero Dio ed Elia come suo profeta soltanto dopo aver attraversato questa tragedia, soltanto dopo che la sua fede, il suo amore e la sua grazia vengono, la sua speranza, perdonatemi, vengono resuscitati mediante la resurrezione del suo figlio. E per concludere, fratelli, non lo so come ci troviamo, come vi trovate questa mattina. Io penso che qualcuno sarà nella situazione di Elia, cioè che il Signore lo ha chiamato a servirlo in tempi difficili e proprio l'opera che il Signore lo ha chiamato a fare ha creato attorno a lui dei tempi difficili, dei momenti difficili, come Elia di fronte ad Acab che dovette fuggire. Bene. Andiamo, vai avanti fratello o sorella, sapendo come Elia e sperando, come Elia, che la tua forza si rinnoverà giorno dopo giorno. Oppure qualcuno si può trovare nell'esperienza, nella situazione di questa povera vedova che dispone di poche risorse, ma ed è tentato. Dice, è tentato dal mondo, è tentato a dire non ce la faccio a servire il Signore. Come questa vedova, metti quel poco che hai a disposizione del Signore, sapendo che la sua grazia giorno dopo giorno ti darà la forza, e questa forza si rinnoverà continuamente nella tua vita. Oppure ci possiamo trovare nella situazione in cui si trovò questa donna alla fine di questo capitolo, cioè confusi perché non riusciamo più a giustificare e a comprendere il modo di operare di Dio. Non riusciamo più a comprendere il modo di operare di Dio nella nostra fede, nella nostra vita. E crediamo, abbiamo bisogno che la nostra fede, che il nostro amore, che la nostra speranza siano resuscitati. C'è un inno che è stato scritto alla fine dell'Ottocento, in un paese qua vicino, nella provincia di Enna, ad Aidone. È stato scritto da un giovane pastore che aveva iniziato un'opera entusiasta e se l'è vista crollare dinanzi ai propri occhi. Si è visto crollare questa opera dinanzi ai propri occhi e questo l'ha portato ad una crisi di fede, l'ha portato ad un esaurimento nervoso ed anche ad un esaurimento fisico. C'è scritto quest'inno che parla, che ha come tema la fede. Dice, un tenero alberello che in sterile terreno in pochi dì vien meno. Questa è la mia fede. Un albero che cresce in una terra arida e presto viene seccato. E non vi nascondo che tante volte ho fatto ricorso a quest'inno e non ho meditato le sue parole. Dice, sono proprio gli ultimi due versi di quest'inno a cui ho fatto spesso ricorso e che questa mattina voglio condividere con voi e voglio condividere con chi si trova nella situazione di questa povera vedova, come la troviamo alla fine del capitolo, cioè confusa che non riesce più a comprendere quello che è l'operato di Dio, la cui fede sta morendo, sta appassendo lentamente. Diceva, questo credente di qualche centinaio d'anni fa scrisse, rivolgendosi al Signore, questa accorata preghiera. Dice: sveglia l'antica fede nella mia anima smarrita, fede, allegrezza e vita infondi nel mio cuore. Cioè, oh Signore, ridammi quella fede che avevo, ridammi quell'amore, ridammi quella speranza, ridammi quell'entusiasmo, mio Signore, che avevo quando ti ho conosciuto per la prima volta. Sembra che essi stiano morendo sotto i colpi delle circostanze, del tuo operare che io non comprendo più. Signore, ma di' soltanto una parola e richiama alla vita questa mia fede che sta morendo. Fratelli, fate vostra, facciamo nostra questa preghiera, sveglia l'antica fede nella mia anima smarrita, fede, allegrezza e vita infondi nel mio cuore. E come abbiamo visto, fratelli, in ciascuno di questi tre casi il Signore è intervenuto ed ha operato in maniera straordinaria nella vita di Elia e nella vita di questa donna, nella prima e nella seconda circostanza. Vogliamo, fratelli miei, affidarci con fede al Signore, sapendo che come Egli è intervenuto una volta nella vita di questi uomini della Scrittura, nella vita di tanti Suoi servi nel passato, può farlo ancora oggi, intervenire nella nostra vita, a darci coraggio, a rinnovare le nostre forze e a resuscitare quello che in noi sta morendo, o a raffermare quello che sta per morire. Il Signore voglia aiutarci ora e sempre. Amen. Ci vogliamo raccogliere in preghiera. Signore nostro Dio e nostro caro Padre Celeste, ci rivolgiamo a Te dopo aver ascoltato la predicazione e l'esposizione della Tua parola fatta nella debolezza umana. O Signore, ma noi confidiamo che Tu, nella Tua onnipotenza, sapendo che Tu usi le cose deboli, disprezzate, le cose che non sono, per ridurre a nulla le cose che sono. Ti preghiamo, Signore, di benedire, pertanto, questa parola che è stata predicata. O Signore, fa che raggiunga ciascuno di noi secondo il proprio bisogno. Signore, riconosciamo che abbiamo bisogno di un cuore più integro dinanzi a Te, che abbiamo bisogno di servirti con maggiore dedizione. Ti preghiamo, Signore, di donarci coraggio nel Tuo servizio. Ti preghiamo, Signore, di liberarci dalla tentazione di volerti dare il secondo, il terzo, addirittura il quarto, l'ultimo posto nella nostra vita. Oh, Signore, ti preghiamo affinché Tu possa essere sempre in cima ai nostri pensieri. Fa, oh, Signore, che giorno dopo giorno possiamo cercare il Tuo regno, Signore, sapendo che Tu poi provvederai a tutte le nostre necessità. Ti preghiamo, Signore, concedici di abbandonarci con piena fiducia nelle Tue mani. Ti preghiamo ancora, Signore, Tu sai e vedi l'afflizione dei cuori. Opera, Signore, potentemente, compi il Tuo miracolo di grazia. Lavoraci, Signore, trasformaci, facci sempre più simili a Cristo. E Ti preghiamo, Signore, pronuncia la Tua parola onnipotente e creatrice. E risuscito, Signore, giorno dopo giorno, e mantieni in vita la nostra povera, piccola e debole fede. Questo, Signore, Te lo chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto e glorificato in eterno. Amen. Amen. Amen.